Allora, buongiorno a tutti, buongiorno anche agli ascoltatori di Radio Radicale quando sentiranno questa conferenza stampa che riguarda l'organizzazione di un convegno e manifestazione satellite, quindi di un simposio satellite del convegno internazionale 8th Annual Conference of the International Society for the Study of Drug Policy. Il convegno si tiene dal 21 al 23 maggio al CNR, mentre invece questo simposio satellite sarà il giorno prima e riguarderà soprattutto la valutazione della legge e del mercato in Italia, sulla droga. In particolare il titolo è a chi compete la raccolta, l'interpretazione dei dati e lo studio della parte sommersa del fenomeno droga. Perché, come tutti sapete, il fenomeno droga, riguarda delle popolazioni nascoste, proprio per legge, fra l'altro, che emergono soltanto quando commettono dei crimini oppure hanno bisogno di aiuto sanitario o sociale. Quindi noi vediamo soltanto l'iceberg di tutto il fenomeno, mentre è importante ed è anche tassativo in qualche modo per l'Europa studiare quello che non si vede, quindi stimare anche la parte sommersa. Le presentazioni del convegno satellite, quindi di questa manifestazione satellite, sono l'importanza degli indicatori definiti dall'Osservatorio europeo sulle droghe e tossicodipendenze e sarò io a illustrare tutto ciò perché lavoro con l'Osservatorio europeo da più di 15 anni e sono rappresentante del Parlamento europeo proprio nell'Osservatorio europeo sulle droghe e tossicodipendenze. Quindi l'importanza degli indicatori definiti dall'Europa e inviati dagli osservatori nazionali che si chiamano focal point all'Osservatorio europeo per fare anche i confronti delle politiche, delle leggi e dei risultati ottenuti nei vari paesi, è di questo di cui parlerò. Dopo di me, parlerà una persona, quindi uno studioso della Università La Sapienza, e parlerà delle nuove sostanze che vengono annualmente introdotte nel mercato e che all'inizio hanno una diffusione completamente libera perché finché non vengono valutati gli effetti di queste sostanze, le sostanze sono libere. Vengono vendute quindi liberamente, vengono anche vendute via internet. Quindi c'è una grandissima diffusione, di queste nuove sostanze e il livello del numero delle nuove sostanze introdotte in Europa annualmente sfiora le 100 ogni anno. Quindi è un problema veramente molto serio e certe sostanze hanno degli effetti abbastanza importanti sulla salute e ci sono dei gruppi che studiano per l'appunto gli effetti di queste nuove sostanze. E è interessante che ci vengano a spiegare di che si tratta e che cosa riescono a fare loro dal punto di vista medico. Poi cominceremo a vedere alcuni degli indicatori che sono importanti e in particolare, per esempio, il numero di persone che decedono ogni anno per motivi di droga, che può essere quello che si conosceva quando ci si faceva di eroina per via endovenosa, che erano le overdosi, ma adesso che le sostanze sono tante, altre sostanze non danno problemi di overdose, ma causano la morte in altro modo. Quindi si va a studiare, l'Istat in particolare presenterà due studi, uno sulle morti e cause di morte, e l'altro sulle ospedalizzazioni per motivi di droga. Questi approcci che presenta l'Istat sono approcci che non sono trattati dall'Osservatorio Nazionale Italiano, perché non è in grado di trattare questi due aspetti dal punto di vista reale, per cui presenta soltanto le morti per overdose. E ovviamente questo permette a Giovanardi di dire che migliora, che la legge migliora il problema perché diminuiscono, ma diminuiscono solo perché l'eroina è diminuita e quindi quelli che muoiono di overdose diminuiscono, ma in realtà diminuiscono da prima che Giovanardi facesse la legge. Quindi, mentre invece le morti in generale che hanno come causa praticamente l'uso di diverse sostanze, non diminuiscono, perlomeno non così radicalmente. E questo è uno studio che è in grado di fare l'Istat sia dal punto dei dati sia dal punto metodologico, e quindi ce lo presenterà. E lo stesso lo studio sulle ospedalizzazioni. Poi andremo a vedere un altro studio che è lo studio dell'uso di sostanze fra i ragazzi di 15-16 anni. Questo fa parte di un progetto molto grande, molto più che dell'Unione Europea, perché sono 38 i paesi che raccolgono questi dati. In Italia ci lavora il CNR e quindi sarà Sabrina Molinaro del CNR a spiegare questo progetto e a vedere come vanno le stime delle diverse sostanze fra i sedicenni e quindi, per esempio, come è cambiato se in realtà c'è sostanzialmente una costanza, grosso modo, dell'uso della cannabis e poi c'è un aumento magari dell'uso della cocaina, diminuzione di eroina e quant'altro. Questo studio ne parlerà appunto il CNR, che fra l'altro fa anche lo studio, e questo è un indicatore che raccoglie l'Osservatorio europeo, mentre l'altro indicatore sull'uso delle sostanze è l'indicatore sulla popolazione generale, che non è più accettato quello che viene inviato dall'Italia dal 2008, mentre fino al 2008 che faceva lo studio il CNR e non il Dipartimento per le politiche antidroga veniva accettato, e invece da quando lo fa il Dipartimento per le politiche antidroga non è, diciamo, metodologicamente all'altezza di essere accettato in Europa. Quindi, nei grafici che presenta per esempio l'Osservatorio europeo, le linee in cui si presenta l'uso delle diverse sostanze nella popolazione in Italia finiscono tutte nel 2008 e di questo parlerò anche io quando spiego gli indicatori. Poi ci sarà un altro intervento dell'Istat che farà vedere come si valuta il valore del mercato delle droghe illegali, perché l'Istat deve fare questo lavoro per l'Eurostat in modo tale da modificare, da intervenire comunque sul PIL, considerando anche l'economia illegale in generale, in particolare il mercato delle droghe. E anche in questo caso, anche io ho fatto una valutazione. Si vede chiaramente che non si può utilizzare lo stesso sistema che si utilizza negli altri paesi, perché negli altri paesi si utilizza la stima della popolazione generale fatta ufficialmente dall'osservatorio locale, in Italia non è accettata dall'Europa e quindi non si può utilizzare. Quindi vengono utilizzate delle stime prodotte scientificamente, per esempio da me, o da altri gruppi che lavorano sul problema di stimare quello che non è l'iceberg della popolazione che usa le droghe, e anche la Commissione europea non ha voluto inserire in un suo progetto importante sul mercato l'Osservatorio italiano perché non funziona. E quindi questo lavoro sul mercato viene fatto dall'Istat indipendentemente dai dati del Dipartimento delle Politiche Antidroga, che forse non esiste più. E poi del penultimo argomento, che è la diagnosi di addiction, come cambia l'applicabilità delle misure alternative per i detenuti, parlerà il medico di Rebibbia, Sandro Libianchi, che poi interviene dopo di me, quindi io non spiego niente, poi parla lui. E alla fine si parlerà di nuovi indicatori, visto che vengono prima spiegati tutti i vecchi, poi si parla di nuovi indicatori per valutare l'uso, il poliuso sulla salute di chi fa uso di droghe e in particolare vedere anche da un pronto soccorso che abbiamo analizzato come pilota, progetto pilota, come va questo fenomeno, e questo sarà un contributo dell'Università di Tor Vergata. E molto interessante è che chiunque voglia discutere e intervenire attivamente in questo satellite è previsto un ampio dibattito di tutti i partecipanti, quindi chiunque vuole intervenire può inviare una presentazione e penso ne accetteremo un certo numero e quindi alla fine lasceremo uno spazio a conclusione di tutto il satellite. Io mi fermerei qui senza spiegare cosa sono gli indicatori dell'Osservatorio europeo perché li spiegherò nel primo intervento del 20. E lascerei la parola a Sandro Libianchi che spiega un'altra parte del satellite.
Grazie Carla, sono Libianchi, sono un medico, lavoro in un grande carcere metropolitano qui a Roma e come associazione del Coordinamento Nazionale degli Operatori per la Salute nelle Carceri Italiane ci occupiamo proprio dei problemi della salute dei detenuti, naturalmente con un occhio di riguardo rispetto a quelli che sono i problemi legati al consumo di droga, alla tossicodipendenza. E anche, se ce se ne dimentica ogni tanto, però anche al problema dell'alcol dipendenza, che pur non essendo una sostanza stupefacente, ha un'azione stupefacente se ingerita in quantità, non congrue. Quindi diciamo è assimilabile come problema, ma anche come misure alternative. DPR 309 lo prevede espressamente. Questo è un argomento. Quello delle competenze proprio all'interno delle carceri che ha avuto recentemente un grosso cambiamento perché dal 2008 ogni competenza sanitaria di prestazioni all'interno delle strutture penitenziarie ha cambiato la titolarità. Quindi dal Ministero della Giustizia, attraverso un decreto, sono passate alle regioni. E le regioni hanno preso questo incarico, devo dire non con molto entusiasmo, perché naturalmente sono responsabilità, riorganizzazione di modelli, necessità di coordinamenti che spesso ancora sono embrionali o non esistono addirittura all'interno delle regioni e tra le regioni. Nel titolo di questa conferenza del 20 maggio appaiono due parole importanti, la parola dati, lo studio della parte sommersa, ovvero sia tutto ciò che, come diceva la professoressa Rossi, non si vede ma c'è, pesa e tra l'altro costa anche, ha dei costi sia in termini umani che in termini proprio economici, che si valutano. I dati sono quelli che sono il core business, cioè quello che è l'attenzione maggiore che noi abbiamo verso questo settore. E i dati di cui dobbiamo disporre sono dati piuttosto complicati da ricavare, in quanto sono di natura diagnostica e presuppongono quindi un intervento specialistico specialistico da parte di un diagnosta che deve dare un'interpretazione a un complesso di altri dati e sintetizzarli in una dizione finale che è una diagnosi tossicodipendenza o di alcoldipendenza. E questo è tutt'altro che facile, tant'è vero che se noi andiamo a vedere le diverse casistiche, ma anche nei paesi dell'Unione Europea, dei diversi paesi, già le dizioni che vengono usate nell'ambito degli studi sono diverse uno dall'altro, quindi quando si vanno a confrontare, a fare quello che si chiama le meta-analisi, già vediamo che le selezioni dei pazienti possono essere diverse e spesso non sovrapponibili. Ad esempio spesso viene usata la parola consumatori, altre volte tossicodipendenti, altre volte dipendenti soltanto e così via. Le regioni ancora non hanno un sistema di rilevazione di questi dati che possa essere sostenibile, tant'è vero che nonostante il Dipartimento delle Politiche Antidroga, o forse anche a causa di questo, ci sia stato un intervento, un tentativo di sistematizzare questi tipi di dati, ancora siamo nella precarietà e nell'incertezza dei dati ricavati e quindi il problema non è stato ancora risolto. Questo problema dell'inquadramento diagnostico si è venuto a complicare un pochino negli ultimi tempi, in quanto dall'America ci vengono delle indicazioni concordate a livello internazionale che la ridenominazione del problema comprende e esclude alcune categorie in una nuova categoria, quella dell'addiction, cioè il problema della dipendenza in generale, che ha dei confini molto labili che si attaccano per le norme italiane in maniera abbastanza complessa. È difficile dare una immediata ricaduta rispetto al concetto della tossicodipendenza rispetto a questi nuovi criteri che sono stati pubblicati di recente, un paio di mesi fa, nel manuale diagnostico delle malattie mentali, il cosiddetto DSM quinta edizione. Quindi noi abbiamo di fronte il problema, oltre che della interpretazione dei dati, proprio di avere un dato che sia uniformemente riconosciuto, applicabile e soprattutto omogeneo e concordemente tra i vari operatori. In carcere questo è un problema particolarmente sentito, in quanto se si riesce ad avere un accordo sulla definizione di questi ambiti, noi abbiamo che la ricaduta immediata sono che i tribunali di sorveglianza, le procure possono applicare le misure alternative. Se questi criteri non sono riconosciuti, condivisi, applicati, l'applicazione delle misure alternative è complessa, talvolta impossibile, e quindi uno dei motivi del sovraffollamento, dell'overcrowding proprio delle carceri è proprio quello che è difficile trovare delle soluzioni diagnostiche, delle soluzioni disciplinari per mettere d'accordo sia il clinico che il magistrato nell'operazione dell'applicazione delle misure alternative. Se poi pensiamo che mediamente in Italia, secondo dati osservazionali più che altro, il 30-40% delle persone all'interno delle strutture penitenziarie sono riconoscibili come tossicodipendenti, ma una gran parte ancora superiore, quindi si ha intorno al 70-80% medio, possono essere riconosciuti quali consumatori, e questa categoria è abbastanza ampia. Immaginiamo cosa possa significare riuscire ad applicare una misura alternativa. Significherebbe tendere, non dico svuotare, ma scaricare di parecchio il peso delle carceri. E oggi il sovraffollamento è un grossissimo problema. In questo momento siamo arrivati in pochi mesi ad avere poco più di 60.000 detenuti ad oggi, partendo dai 67-68.000 di qualche mese fa. Questo non significa che la situazione sia risolta. Pensiamo sempre a un dato importante che ci fornisce il Ministero della Giustizia sulle sue strutture: la capienza delle strutture è intorno ai 42.000 posti per persona, rispettando le norme europee che identificano con 9 metri quadrati lo spazio vitale minimo, naturalmente minimo, per una persona che è in stato di ristrettezza delle libertà personali. Questo significa che ancora siamo molto al di là del sovraffollamento e il 30 maggio l'Europa ci farà i conti, nel senso che se noi avremo dato l'Italia a disposizione numeri e certificati tali da sottoporre questa situazione nuova al Consiglio d'Europa, probabilmente potremmo evitare una mega multa enciclopedica, perché si parla di diverse centinaia di milioni che sono anche legati ai rimborsi che si fanno alle persone che hanno subito questo danno, perché di danno si parla, che non è legato alla pena. La pena è un discorso, il danno alla persona è un altro discorso e non è né costituzionale né riconosciuto da nessun paese europeo. Questo è un po' il senso degli interventi e della giornata del 20 maggio. Noi speriamo anche dal confronto con gli altri operatori, riprendendo il discorso della professoressa Rossi, di poter avere anche dei suggerimenti tali da poter essere messe in pratica anche delle progettazioni diverse da quelle che ci sono in questo momento, che non appaiono, soprattutto quelle legate a una certa assenza del Dipartimento delle Politiche Antidroga, che sul carcere non ricordiamo che abbia avuto degli interventi particolari, a parte un convegno che è stato fatto nel 2009, dopo un po' questo argomento è diventato orfano e ce ne dispiace parecchio. Un'altra questione importante da dire è che questo argomento della diagnostica specifica in termini di utilizzazione a fini di misure alternative è oggetto di studio di un gruppo di studio, appunto, formato da entità universitarie, associazionismo e pazienti, stakeholders, che sono, spesso ce se ne dimentica, ma quando si fanno delle linee guida, quando si lavora per i pazienti, non possiamo dimenticarci di farli partecipare anche a loro. Ecco, questo sarà un'occasione per presentare anche questo gruppo di studio che si è costituito da poco tempo ma che già sta producendo dei risultati.
Grazie agli ascoltatori di Radio Radicale. E naturalmente è sempre possibile andare sul sito, che è dell'università CIBB uniroma2.it, dove è preannunciato sia il satellite sia il convegno dal 21 al 23 maggio. E quindi chi fosse interessato trova tutte le indicazioni sia per partecipare all'uno sia per partecipare all'altro. Grazie a tutti e grazie anche agli ascoltatori di Radio Radicale.